No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, i fatti che noi raccontiamo sono realmente accaduti, ma li raccontiamo non in modo realistico.
Buonasera, inizia un'altra settimana di Hollywood Party. Qui a raccontarvi un po' del cinema che si fa, che si farà, che si può vedere, ci sono Alberto Crespi e Roberto Silvestri.
Buonasera, ciao Alberto.
E abbiamo due ospiti che presentiamo subito, due graditissimi ospiti. Maurizio Zaccaro, buonasera Maurizio.
Ciao, ciao a tutti.
È qua per raccontarci un po' di cose su Torneranno i Prati, il nuovo film di Ermanno Olmi a cui Maurizio ha collaborato e che uscirà il 6 novembre al cinema, distribuito da 01. Inutile dire che un film di Ermanno Olmi è un evento e la voce che avete ascoltato sulla sigla era appunto la voce di Ermanno, che diceva appunto come gli eventi che vengono raccontati in questo film sulla Prima Guerra Mondiale sono realmente accaduti, anche se nel film vengono raccontati in modo non realistico. E poi
approfondiremo. Ognuno li può interpretare come vuole, poi dopo appunto, perché no, evocano quel periodo.
L'altro ospite è Stefano Bessoni. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Stefano Bessoni, anche lui vecchia conoscenza di Hollywood Party, che è qui per parlarci di un libro molto bello che si intitola Stop Motion, la fabbrica delle meraviglie, che è un inno a questa tecnica molto particolare che risale proprio alle origini del cinema e che però sta avendo grande fortuna anche nel cinema più moderno che esista, no? Nei cartoon più tecnologici che si possa immaginare.
Sì, è proprio nelle sale Box Trolls in questi giorni, e chi lo ha visto sa che la stop motion non è una arcaica tecnologia, è un'arcaica tecnica artigianale soltanto, no? Ma riesce a essere oggi competitiva sui mercati mondiali.
Sì, sì, è un momento di grandissima rinascita, ha iniziato praticamente con gli albori del cinema, se lo sono dimenticato e ora
ritorna.
Ma quello di cui poi parleremo, credo che la cosa bella è che rimane entrambe le cose, no? Altissima tecnologia, ma anche grande
artigianalità, manualità, invenzione.
E infatti questo libro spiega anche come farla, proprio come fabbricare i pupazzi, insomma, tra poco ne parliamo. Notizie clamorose?
Più che notizie, vorrei fare gli auguri al Burkina Faso intanto, perché si è liberato di una tirannia, ma la cosa ci interessa particolarmente perché in Burkina Faso si svolgeva fino all'87 il migliore festival del cinema del mondo probabilmente, e da allora invece era completamente crollato, quindi speriamo di andare tutti al FESPACO 2015
a Ouagadougou, speriamo, a Ouagadougou, sarebbe un bel ritorno. Sì.
E poi auguri a Monica Vitti, 83 anni, con il quintetto di film che ha fatto con Michelangelo Antonioni e con diciamo, per avere diretto tutto il migliore cinema italiano da allora. Quindi auguri, 83 anni Monica.
Incassi
interessanti, la cosa interessantissima è che Il Giovane Favoloso di Martone è al quarto posto nella settimana, ma ha toccato 4 milioni di euro.
È incredibile.
E I Guardiani della Galassia, un film insomma altrettanto interessante, e un pochino soltanto più in là, con 4 milioni e 488 al terzo posto della settimana. Confusi e Felici è secondo e primo è, naturalmente, era la settimana di Halloween. Dracula Untold.
Il Dracula Untold, di cui abbiamo parlato anche qua con Miriam Mauti, sì, un film talmente assurdo da essere quasi divertente.
No? 4 giorni, 2 milioni e 3.
Bene. Dunque, diamo ai nostri ascoltatori i nostri contatti. Il numero degli sms è sempre 335-5634-296. hollywoodparty.rai.it è il nostro sito, dove potete trovare non solo il podcast, la possibilità di scaricare le puntate dei giorni precedenti, ma anche i nostri cinema alla radio e un sacco di altri materiali interessanti, come il cofanetto Truffaut, una serie di film di François Truffaut raccontati appunto nel cinema alla radio, e anche un film che Truffaut si dice avesse scritto, ovvero Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, che è stato credo l'ultimo cinema alla radio.
Quando erano molto amici.
Quando erano amici Godard e Truffaut, anche se poi le leggende dicono che della sceneggiatura di Truffaut non è rimasto niente. Non so. Beh, Comunque è bello pensare che quel film l'abbiamo fatto insieme. Invece il quiz, un quiz difficilissimo che Roberto Silvestri ha confezionato per voi, e quindi spetta a me l'incombenza di dare il numero di telefono. Vado?
Vai.
800 050 333.
In questo film una diva del cinema italiano fa il bagno nuda a Pearl Harbor.
Ci si sente un po' stupidi a dire cos'era questa musica, perché lo sapete tutti, questo è il brano Giamballà dalla colonna sonora del Dio Serpente di Piero Vivarelli. Ciao Piero, vecchio amico, sia mio che di Roberto.
Sì, e, grande amico e grande regista, infatti ha fatto due film musicati da...
Da Augusto Martelli, che l'ha raggiunto dovunque essi siano. Martelli è morto a Milano a 74 anni, e questa è stata una delle colonne sonore più celebri del cinema italiano a cavallo tra gli anni 60 e 70. Poi Augusto Martelli ha fatto tante colonne sonore, soprattutto di film di genere, no, Roberto?
Sì, anche di film televisivi, no? Per il cinema credo che abbia fatto non più di una dozzina di film, 12-13 film.
È stato collaboratore dello Zecchino d'Oro, ha scritto e arrangiato canzoni per Mina, è stato un musicista molto poliedrico.
Di cui
molto...
è stato anche l'amante dopo Corrado Pani, sì. Cioè la famosa storia.
Collaboratore, leggo qua, di Jovanotti, Iva Zanicchi, Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Gianni Dorelli, Cristina D'Avena, ecco, Eter Parisi. Già questi nomi vi danno il senso di un musicista che ha fatto cose molto, molto diverse nella vita, e però con alcuni motivi, alcune colonne sonore, è rimasto nella memoria collettiva.
E nella memoria dei milanisti, perché ha scritto l'inno del Milan.
Quello,
mi dispiace,
non lo sapevo,
non lo volevi dire.
Torneranno i prati, il nuovo film di Ermanno Olmi. Maurizio Zaccaro, partiamo proprio dal lavoro che tu hai fatto per questo film, il motivo per cui sei qua. Tu sei allievo, collaboratore, amico e...
ultra trentennale.
E che altro di Ermanno Olmi? Sei stato accanto a lui in tutta la lavorazione di questo film, che è stata laboriosa, perché avete girato davvero sull'altipiano di Asiago in condizioni meteorologiche estreme, credo. Ecco, Raccontaci cosa hai fatto in questo film, che aiuto hai dato a Ermanno, e poi arriviamo a spiegare meglio che cos'è questo.
No, ecco, intanto ti ringrazio per la domanda, perché il film è proprio un film di Ermanno Olmi, quindi,
ma è ovvio.
Quindi per carità di Dio.
Però tu hai tutto il diritto di esserne l'ambasciatore.
Certo. No, diciamo che Ermanno mi ha chiesto appunto una collaborazione alla regia, semplicemente perché era un set complicato da gestire, situato a 1800 metri d'altezza, e poi il film era girato praticamente dalle 4 del pomeriggio alle 4 di notte d'inverno.
A meno 20 gradi sotto zero anche.
Sì, dicono, però dopo, ad essere sinceri, non è proprio meno 20, perché quando nevica sempre la temperatura
si abbassa.
Si abbassa, infatti. E quindi il fatto è che ha nevicato sempre. E quindi le scenografie che avevamo costruito durante l'estate, con Giuseppe Pierrotta, un bravissimo scenografo, con un dettaglio quasi maniacale, con una cura del dettaglio quasi maniacale, alla fine dopo non si è più visto nulla, perché sono state sepolte appunto da 4-5 metri di neve, capisci?
Quando la natura si vendica del cinema.
Esatto, però il posto è veramente, era un set vastissimo, c'era da, per citare Bergonzoni, da farsi venire un senso, come ti posso dire, di vastità, capisci? C'era questa vastità di enorme che ti circondava, e facevi il voto di vastità, quando andavi su era un voto di vastità. Ecco. Poi dopodiché il discorso che abbiamo fatto, Ermanno si è fatto costruire una casupola a 700 metri dal set, quindi lui stava al riparo dentro questa casupola, perché non dimentichiamo che c'ha 83 anni, quindi non è... e noi stavamo appunto dentro la trincea a girare fuori dalla trincea tutte le scene che tu hai visto, i bombardamenti, le azioni e tutto quello che succede all'esterno, mentre la parte del camminamento, la parte interna, era un po' più bassa, però sempre sull'altopiano di Asiago, perché questa cosa ci ha permesso di dare un'ulteriore verità anche alla recitazione, perché ogni parola, ogni discorso veniva sottolineato dalla condensa che usciva dalla bocca dei personaggi, no? Cosa che non puoi fare se giri in un teatro normale, ecco. E in più non è mai stato usato nessun stratagemma per quanto riguarda CGI, cioè l'apporto digitale alle inquadrature, e il film è girato in pellicola, sembrerà strano, ma è girato in pellicola.
È uno degli ultimi.
Non so se è uno degli ultimi, però c'è un motivo per il quale è stato girato in pellicola, perché noi abbiamo fatto una lunga riunione prima di intraprendere appunto le riprese, di cominciare le riprese, potevamo girarlo anche in digitale, se non che io personalmente ho detto ma ben venga con Fabio Olmi, direttore della fotografia, che ha dato un contributo straordinario, bellissimo, che poi andrà al cinema e lo vedrà, appunto perché è in pellicola. E il ragionamento che abbiamo fatto anche con Paolo Cotignola, il montatore, che è un film di Olmi e va al di là del cinema stesso, quindi diventa un'opera d'arte, e attraverso la pellicola siamo sicuri perlomeno che questa opera d'arte si può conservare almeno per 100 anni, cosa che il digitale ancora non ci garantisce, perché se guardi le immagini dello sbarco sulla Luna del 69 sono tutte una nebulosa, cioè Armstrong quasi non lo vedi più.
Sì. Sulla fotografia vi siete ispirati molto al cinema muto, e quindi cercare di fare un bianco e nero che in qualche modo venisse filtrato da colori, o no?
No, il film è stato girato normalmente, poi è stato color corretto, come si dice, un bruttissimo termine, no?
La color correction
è stato magistralmente, è stato fatto questo lavoro a Milano. E Fabio Olmi, appunto, dietro la fotografia, l'ha curato inquadratura per inquadratura, e sono stati, come ti posso dire, assorbiti i colori, no? Sono stati sottratti i colori del film per renderlo, ma c'è, è un film a colori, non è un film in bianco e nero, però è stato completamente desaturato, e questo rende l'immagine, pur essendo livida, no? La rende, come ti posso dire, molto allineata a quelle che sono le immagini che ci ricordiamo dell'epoca.
E che vedremo alla fine del film.
E che vedremo poi alla fine del film, anche se quelle immagini poi sono in bianco e nero, chiaramente. Però noi le vediamo in bianco e nero, ma erano a colori, no? La gente poi, ci sono molti spezzoni di film che venivano girati a colori. E poi c'era un terzo set, che dove tutta la parte degli interni, quella che noi definiamo il cover set, quella stava, ecco, era divisa in tre parti questa lavorazione. E ti dico che è stata abbastanza complessa come impianto.
Ermanno Olmi non può essere qua con noi, ma la sua voce c'è, l'abbiamo preso dalla conferenza stampa di stamattina, dove c'era un videomessaggio comunque di Ermanno, che tra l'altro salutiamo con tutto l'affetto del mondo, e sentiamo cosa ci dice sulla scansione del film in tre capitoli, che poi mi sembra anche un modo utile per entrare proprio, al di là degli aspetti tecnici, in quello che Torneranno i prati effettivamente racconta.
si basa su tre capitoli fondamentali. Uno è l'abdicazione alle regole militari, ossia siamo già al momento, il film finisce e c'è Caporè, quindi la situazione è disastrosa. Contano più dei gradi le relazioni umane. La seconda fase è quella dell'apprendimento, vale a dire, lì le cose sono chiare, perché sono tragiche, quindi è la fase dell'apprendimento. E poi c'è l'ultima fase, che è quella dell'allucinazione, vale a dire tutto il nostro racconto, che già dall'inizio non è realistico, ma è evocativo, questa allucinazione è, come dire, lo stato permanente nella memoria umana. Allora, i fatti che noi raccontiamo sono realmente accaduti, ma li raccontiamo non in modo realistico.
Torneranno i prati era una delle scene iniziali del film, un momento di tregua, un momento quasi natalizio, di tregua tra soldati italiani e soldati austriaci che in qualche modo si riconoscono nelle canzoni di questo soldato che canta una melodia napoletana. Il film è tutt'altro che pacifico, è molto di guerra, è molto sul dolore della guerra, ha detto oggi Olmi, ma è anche un pamphlet pacifista molto forte, no? C'è questa concezione della guerra come qualcosa che non ci mette in grado di affrontare un nemico che ci sta davanti, ma soprattutto di avere dei problemi con i nemici che ci hanno spinto a morire, no? 10 milioni di proletari in qualche modo morirono nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Questo dolore che si trasforma in poesia, come oggi è stato detto, e gli attori sono riusciti a trasformare questo dolore in poesia. Come avete lavorato su questo?
Ma sai, il discorso è un bel discorso da affrontare, ma è anche molto complesso, perché Torneranno i prati, che è diretto da un regista che ha 83 anni, che è Olmi, è talmente innovativo nella sua forma narrativa di essere un film che va al di là del cinema stesso.
E questo ti piace, perché tu nasci come underground anche qui, certo. Hai sempre avuto una particolare simpatia.
Ma io l'ho visto stamattina, guarda, pur conoscendolo in tutti i suoi risvolti e dettagli, io l'ho visto stamattina proprio su una proiezione in 4K per la prima volta lì al cinema, no? E ti devo dire che per me vedere alla fine quello che è il risultato di tutto il lavoro, degli sforzi che abbiamo fatto noi per realizzarlo, e vedere che questa linea narrativa viene continuamente frantumata e poi ricollegata e poi ricucita e poi ancora una volta rotta, e ti porta in una dimensione nuova, e questa cosa qui è la forza del film, che io invito tutti a vedere, anche che non solo chi fa cinema, ma uno spettatore normale non può non capire che dietro Torneranno i prati c'è una nuova proposta, un nuovo linguaggio cinematografico, e questo linguaggio cinematografico non nasce da un esordiente, non nasce da un giovane, nasce da una persona che ha fatto un percorso tale dagli anni 60 ad oggi, e con Torneranno i prati io personalmente penso che abbiamo valicato una frontiera, e questa frontiera fino a ieri non era valicabile, perché la forma narrativa, le sceneggiature, gli sceneggiatori e tutto quello che c'è intorno, proprio la concezione stessa della sceneggiatura nasce in un certo modo, oltre non si va, figurati poi quando giri per la televisione, peggio ancora, no? Devi stare dentro certe strutture, da lì non esci mai, sei prigioniero, ecco, sì. Torneranno i prati è un inno non solo all'uomo, alla pace, ma un inno alla libertà narrativa.
Infatti è un film molto breve, ma talmente denso e completamente antinarrativo, tant'è vero che addirittura c'è un momento del film in cui dici: ma allora abbandonano la trincea oppure ci rimangono? In un certo senso avvengono entrambe le cose, insomma.
Eh sì, perché il film si trasforma in quel momento lì, diventa anche un po' onirico, diventa, sì, no? Sì, sì. Quindi non sei più
il terzo atto, diciamo, esatto. Così è come diceva prima Ermanno, esatto. L'allucinazione che è lo stato comune della nostra
E non fa riferimento a nessun altro film di guerra prima di questo, cioè non ci sono richiami come ci possono essere quando vedi un film di guerra, dice vabbè, quello lì, Soldato Ryan, è ispirato questo qui, quell'altro è ispirato. No, Torneranno i prati è un'opera autentica, originale, nuova.
Sembra più una forma oratorio, no? In
esatto,
modo.
Esatto,
o un racconto filosofico.
Ma sai che Ermanno non è che quando lui si mette all'opera raramente fa sempre le cose che ha fatto prima, no? Cerca sempre una strada nuova, ma la vedi subito anche dai titoli, vedi dalla concezione grafica delle cose, vedi la fotografia di Fabio Olmi.
No, ma anche Cento Chiodi in fondo era un appunto, film così, esatto. Non era un film narrativo tradizionale.
Perché insomma, questa strada ha cominciato a profilarsi quasi insomma, negli ultimi 3-4 film, anche Il Villaggio di Cartone, se ci pensi.
Certo. Io vorrei ascoltare quello che ha detto stamattina in conferenza stampa Claudio Santamaria, che anche qui tecnicamente il protagonista è il primo nome del cast, ovviamente l'attore più noto.
È anche il più alto grado, il maggiore.
Sì, fa il maggiore, il più alto in grado, però anche lì non c'è una gerarchia tra i personaggi, tra gli attori. No, ma ogni tanto i personaggi guardano in macchina, ti raccontano in 30 secondi la loro vita. Ti aprono degli squarci.
Ma ti dirò di più, se uno guarda bene, perfino le divise hanno qualcosa di strano, eh? Cioè le mostrine non sono
quelle, sì, infatti, per le quali ci vogliono i permessi dell'esercito, tra l'altro.
E infatti, figuriamoci una scena in cui si tolgono le mostrine e vengono buttate.
Eh sì, perché c'è una scena, infatti,
sarebbe stato proibito.
Dove si degrada, appunto.
Infatti. Ascoltiamo Claudio Santamaria.
Ermanno penso che sia un illuminato, nel senso che lavorare con lui per me è come lavorare col Dalai Lama, una cosa del genere. È vero, non sto scherzando. Non lo dico come battuta. Ricordo una scena che abbiamo fatto che è stata veramente molto forte. Il primo dialogo tra me e il mio socio Formichetti, che è il capitano di queste due persone che si conoscono, e poi dice lui, veniamo al sodo, perché sei venuto qua? Noi facciamo questa scena e arriviamo all'undicesimo ciak, insomma. Dopo la prima, Ermanno viene da noi e ci dice, guardate, se voi parlate di questa... di questo fatto qua che accade, come una strategia militare pure semplice, noi facciamo un film sulla guerra, ma noi non stiamo facendo un film sulla guerra, noi stiamo facendo un film sul dolore della guerra. Quindi io dietro le vostre parole devo sentire il dolore per le persone che moriranno per questa impresa e di quelle per le persone che sono morte. Lui è stato capace, e noi siamo stati aperti per questo, a tenerci sempre su un filo di lana molto sottile, molto fragile. Cioè lui non voleva vedere degli attori, ma voleva vedere degli esseri umani che stanno vivendo un'esperienza vera, profonda, e che stanno toccando qualcosa di molto intimo dentro loro stessi. E quindi stanno tirando fuori la loro parte più poetica, in qualche modo. Quindi l'unico modo era quello di essere aperti e di essere attraversati da ciò che avevamo intorno, dalla persona che avevamo di fronte, all'ambiente, al sapere che potevamo morire da un momento all'altro. Questa era un'altra indicazione, come dire, di base di questo film e di tutti i personaggi, no? Quindi dice, quando voi vi guardate negli occhi, questa è la vera gioia, perché potrebbe arrivare una bomba e voi potreste essere morti in un secondo.
In questo film un divo hollywoodiano di origine bielorussa è un ufficiale di marina che si impadronisce di un aereo e si fa abbattere dai caccia nemici.
800 050 333. Questo brano musicale ci porta invece nell'universo di Stop Motion, il libro di Stefano Bessoni. Se Stefano vuole dire che cos'è, ci fa piacere.
Certo, è la fantastica colonna sonora originale del film The Maker di Christopher Kezelos, uno dei cortometraggi più sorprendenti di questi ultimi anni, sia a livello tecnico che per il suo aspetto poetico, perché è veramente una storia incredibile.
Non voglio fare i salti mortali adesso tentando di legare le mele con le pere, però il libro di Stefano Bessoni, Stop Motion, ci racconta veramente una tecnologia che è alle origini del linguaggio cinematografico. E secondo me anche il film di Ermanno Olmi, che non è in stop motion naturalmente, però come dicevi tu Maurizio, è un film che fa fare un salto di qualità al linguaggio cinematografico, ma secondo me va anche proprio alle origini di questo linguaggio. E non è, secondo me, un caso che abbiate deciso di chiuderlo con delle immagini di repertorio sulla Prima Guerra Mondiale, che rimandano veramente al cinema degli anni 10, al cinema delle origini. C'è qualche cosa di primario nel cinema di Ermanno Olmi. Prima passavamo in rassegna i film più belli sulla Prima Guerra Mondiale e tu giustamente ricordavi Charlot Soldato, certo, che forse è il film più bello che è stato fatto sulla Prima Guerra Mondiale.
Il più ironico, il più graffiante anche, no?
E forse Ermanno ha voluto ritornare in qualche misura a quel linguaggio.
Questo non lo so, quello che so di per certo che è un film in totale sottrazione di tutto, perché come hai visto non c'è musica, per esempio, nel film, no? E quindi anche tutte quelle cose...
Solo alla fine c'è...
Solo alla fine ci sono gli accordi di Paolo Freso, che sempre sono magnifici, quelli sì. C'è un piccolo accordo musicale quando si incendia l'albero, diventa d'oro e basta, per il resto non c'è niente, ma appunto è in sottrazione di tutti quelli che sono le strutture narrative, no? Perché la musica fa parte appunto del nostro linguaggio cinematografico, perché non è solo Torneranno i Prati che è una musica, perché ce ne sono tanti ormai di film senza musica, però insomma la sua particolare forza è il tornare alle origini e lanciare un ponte in avanti per le nuove generazioni e indicare loro quali sono le possibilità delle nuove strade che possono intraprendere e per non restare omologati al cinema che si vede, perché quello è il disastro nostro, no? Quando cerchiamo di fare con pochi soldi quello che fanno gli americani con milioni di dollari.
Sì, ecco. Devo dire che gli americani però anche sono sulla lunghezza d'onda in questo momento di cercare di fare dei film che superino, diciamo, il linguaggio standard. Infatti, il tre tempi, pensiamo a Boyhood, no? Boyhood, che è un film, certo, che ha scioccato tutta l'America, tutti hanno detto è bellissimo, però effettivamente rinnegando quasi completamente le leggi del cinema hollywoodiano.
Quello è un po' il cinema indie però americano, no? O no?
Eh sì, certo.
Perché arriva da lì, cioè dagli indipendenti, perché sì, sennò non...
Ma è clamoroso l'accoglienza, diciamo, critica, no? 100% di bellissimo film. Quindi è interessante questa lunghezza d'onda, diciamo, che accomuna Olmi alla ricerca.
Ma diciamo che Olmi è il più grande indipendente italiano della storia del cinema italiano.
Sì, sì, non c'è
no,
dubbio.
Sei d'accordo dubbio su questo? No, no, c'è più indipendente di me.
Non c'è assolutamente dubbio. Forse Rossellini in certi momenti, che credo sia l'unico
non poteva mandare te a fare le riprese, perché voglio dire, sta con la broncopolmonite adesso, è una cosa... No, non vorrei che sia stato questo film.
No, è stato
è passato quasi un anno, però.
Sì, esatto. Noi abbiamo finito di girare, che era a febbraio, no? A febbraio, e poi mi sono lanciato in un'altra avventura, che è quella di San Marino, e Olmi poi ha montato tutto il film.
Era incredibile vederlo in questo gelo, con questo colbacco.
Quel colbacco lì era molto divertente, eh? Mi sembrava uscito proprio dal libro di Solgenizzi.
Sì, sì, è la regola.
però ti assicuro che, guarda... Ecco, vedi, stare vicino sul set a una persona così... cioè che...
Santa Maria l'ha paragonato al Dalai Lama.
Beh, perché lui, quella scena che ha raccontato prima, è stata una scena veramente... Guarda, peccato che non è mai stata ripresa da nessuno, perché nessuno poteva tirare fuori in quel momento una telecamera per girare quello che stava succedendo in quel momento sul set, perché ti assicuro è stata una lezione di direzione dell'attore che io raramente ho visto, anche negli altri film fatti insieme a Ermanno, certo, ma veramente una direzione dell'attore notevolissima, ed è questo che Santa Maria piace, insomma, e anche agli altri, perché Sperduti e gli altri che erano con lui. E questo tenentino che è tenerissimo, che si rivolge alla madre alla fine del film, ma la madre non è la madre, cos'è? Lo sai tu?
È la patria.
Lui, cioè, in quel momento lì lui sta scrivendo la patria, non sta scrivendo la madre, capisci? Quindi è bella questa cosa.
Senti, Maurizio. Oddio, che lapsus! Maurizio,
è magico questo.
Hai detto San Marino, spiega agli ascoltatori cosa è successo a San Marino fino all'altro giorno, e poi a San Marino, passiamo a parlare di
sì,
stop.
Esatto, no, ti ringrazio. San Marino mi hanno investito quest'anno
dalla
direzione artistica della direzione artistica di questo festival, che è la sua terza edizione, la mia prima come direzione artistica. E ti assicuro che la forza del San Marino, diventato international per mia volontà, International Film Festival, ha portato a San Marino dei film straordinari, e sono dei film che io non lo so, quando noi ne abbiamo visti più di 300 durante la selezione di film, e poi per scoprire quando è stato la nomination dell'Oscar 20 giorni fa, insomma un mese fa, no? Che più della metà dei film che noi avevamo scelto sono rappresentativi per le loro nazionalità, la corsa degli Oscar 2015, fra quali un film norvegese, fra quali un film georgiano straordinario che si chiama appunto Cone Island, e il pubblico c'è stato, ha riempito la sala tutte le sere, non avevamo quasi posto, ed è stato bello, insomma.
Non ha un argomento il festival, è un festival, diciamo, generalista.
Non ha quello che amano di chiamare i direttori artistici un fil rouge. Ecco, no? Perché sai che il direttore artistico dopo si va avanti, cioè, sai, certo, il fil rouge mio è questo e quell'altro. No, il fil rouge mio è semplicemente dare al pubblico quello che il pubblico vuole vedere, cioè delle bellissime storie, dei forti contenuti, dei bravissimi attori. E poi stranamente non avevo film italiani in concorso, ma non perché non li ho voluti, ma semplicemente perché forse, sai, la distribuzione italiana non interessa venire a San Marino, ma non interessa nemmeno andare a Locarno, quindi figurati, no? Quindi mi sono sentito bene, ecco.
Sì, cioè, neanche a Rotterdam,
bravissimo.
E ora ascoltiamo una cosa che Stefano Bessoni sicuramente riconoscerà.
In questo film, l'ammiraglio, soprannominato Rock, rifiuta di vedere suo figlio per 15 anni.
800 050 333 per indovinare questo difficilissimo film proposto da Roberto
di guerra,
Silvestri.
Film di guerra.
Film di guerra, sì. Per Forse. L'Harbor, dive italiane. Ma. Oggi Stefano Bessoni è qui anche per fare il DJ. Adesso ci dice lui cos'era quella musica.
Beh, non posso non riconoscerla perché era uno dei brani principali del mio ultimo film in stop motion, per l'appunto, Canti della Forca, realizzato da un gruppo di musicisti friuliani, gli Zaboom, bravissimi, che mi aiutano a dare le atmosfere a quelle che sono le mie storie.
Perché Stefano Bessoni non solo scrive libri, ma è prima di tutto un regista, e Canti della Forca era un film appunto realizzato con la tecnica dello stop motion. E ritorniamo a quello che dicevamo prima, Stefano. La cosa interessante è che lo stop motion può costruire un film da 65 milioni di dollari di budget come Box Trolls, ma può essere anche qualche cosa che, come questo libro edito tra l'altro da
Logos,
non avevamo detto la casa editrice, è qualche cosa che si può fare anche in casa, e questo libro in qualche misura lo spiega, ecco.
Assolutamente sì, perché oggi, a differenza poi di tante altre tecniche che hanno un po' semplificato ma anche sminuito quello che è il lavoro cinematografico, con il digitale oggi
si può fare quello che fino a pochissimi anni fa non era possibile fare, perché c'è un controllo dell'animazione, si può rivedere quando si è fatto anche lo scatto di pochi fotogrammi. Pensiamo che fino a 10-15 anni fa l'animatore in stop motion non era in grado di vedere il risultato finché non gli tornava lo chassis di pellicola dal laboratorio, e quindi ogni errore significava dover ricominciare tutto completamente da capo, ma a livello anche di semplice velocità di scorrimento dei fotogrammi, piccoli errori. Oggi abbiamo dei programmi che ci permettono di vedere, dopo aver scattato 12-15 fotogrammi, se la velocità è giusta, se si può fare. E tutto questo interfacciando una normale macchina fotografica, quindi senza l'ingombro delle macchine da presa.
Ma il digitale vi permette anche di enormemente semplificare i tempi di lavorazione, per cui, non so, i movimenti, i 2500 movimenti di un pupazzo, possono essere fatti in digitale per...
No. Questo assolutamente no. Il burattino deve essere necessariamente mosso fotogramma per fotogramma alla velocità di 24 o 25 fotogrammi al secondo, quindi il lavoro è lunghissimo. E più burattini ci sono sul set contemporaneamente, più la cosa diventa difficile. Tant'è vero che ad ogni burattino, diciamo protagonista o coprotagonista, corrisponde un animatore che dà il carattere a quel burattino. Quindi l'animatore è in realtà l'attore che muove il burattino e dà le sue particolarità.
Ma la robotica fa diventare i burattini quasi degli elementi che hanno dei movimenti incredibili che prima non riuscivamo
sì,
a
realizzare. Sì, però c'è una differenza, perché la robotica si usa, ma è una tecnica più legata al cinema di effetti speciali, quindi la cosiddetta animatronica. Il burattino per stop motion è un burattino inerme che vive grazie all'energia e allo spirito del proprio animatore, fotogramma per fotogramma. E l'animatore deve saper fare quello che fa il burattino. Cioè, se il burattino deve ballare, l'animatore deve essere un ballerino. Se deve suonare il pianoforte, l'animatore deve essere qualcuno che sa suonare molto bene il pianoforte. Quindi c'è questa strana forma di sdoppiamento dell'anima, un po' il doppelganger, cioè diventa l'anima sullo schermo del proprio animatore. Tant'è vero che molti animatori di burattini sono attori che hanno tentato di partire come attori sullo schermo, poi la timidezza e i problemi li hanno portati a rimanere in trincea, e hanno inventato il loro doppio.
Intanto in sottofondo stiamo ascoltando rumori, suoni da un classico della stop motion, ovvero gli scheletri animati dal grande Ray Harryhausen negli Argonauti, che è uno dei capisaldi, credo, di questa tecnica.
Beh,
uno,
diciamo,
degli esempi più clamorosi.
È un po' la bandiera dell'animazione stop motion, è quello che dopo il King Kong degli anni 30 ha portato l'animazione stop motion a essere riconosciuta anche dal grosso pubblico.
Questo Hollywood, perché poi la stop motion ha una grandissima tradizione, invece questa fatta di grandi artisti proprio nei paesi dell'est. Jan Švankmajer, per dire un
sì,
nome.
Sì, beh, lui è proprio il maestro assoluto, tuttora vivente, tuttora operante, cioè continua a produrre le sue opere. Però diciamo che dall'invenzione della stop motion, che poi è paradossale, perché in realtà è stata inventata prima la stop motion e poi il cinema. Quindi, se vogliamo, l'animazione stop motion è quella che porta poi all'invenzione del cinema vero e proprio.
Per esempio, scusa se interrompo Stefano, ma gli esperimenti fotografici di Muybridge sui cavalli, sul movimento dei cavalli, degli atleti, erano qualche cosa di paragonabile?
Assolutamente, assolutamente sì, perché si comincia a sperimentare il mezzo cinema, il precinema praticamente parte dal mettere in fila fotogramma dopo fotogramma. Certo. Quindi quegli esperimenti fanno assolutamente parte di quello che poi porterà uno all'invenzione del cinema, e poi sarà un personaggio come Georges Méliès che con i suoi trucchi cinematografici farà capire che si può tornare a quelle sperimentazioni, fermare la macchina da presa tra un fotogramma e l'altro, far succedere un qualcosa, e da una parte parte tutto il mondo degli effetti speciali e dall'altra quello dell'animazione, quindi l'impero della Disney a partire dagli anni 20, e la stop motion invece si rifugia nei paesi dell'est in mano a un manipolo di artigiani che la rendono una tecnica artistica del tutto particolare, mentre oltreoceano diventa una tecnica al servizio del cinema, quindi utilizzata solamente per gli effetti speciali.
Sentiamo un brano da un film che tu giustamente dici nel libro essere un film di passaggio, Night Before Christmas di Tim Burton. È un trailer in realtà, è un film che conoscete tutti. Giustamente Stefano nel suo libro scrive: non c'è un adolescente che non lo ami, che non abbia qualche gadget legato a questo film. E poi spieghiamo perché Tim Burton è veramente l'uomo che ha sdoganato questa tecnica negli ultimi anni.
Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go to a place where every day is Halloween. And every night, Jack Skellington...
I am the Pumpkin King!
...dreams of something different.
What is this?
It's someplace new.
Jack, look out! Whoa!
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, the scissors there!
What is this?
Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men?
Touchstone Pictures presents the enchanting story of two very special dreamers and the holiday spirit that brought them together. From the imagination of Tim Burton comes The Nightmare Before Christmas.
And what did Santa bring you, honey?
Era il trailer del film di Tim Burton, Night Before Christmas. Ecco, il film ha cambiato tutto nella nella stop motion.
Assolutamente sì, è da considerarsi per il cinema l'equivalente della caduta del muro di Berlino per la storia. Ci troviamo tra l'altro a pochissimi mesi, anni di distanza, ma è il film che ha fatto cadere la cortina di ferro, che quindi ha portato tutto il cinema di animazione dei paesi dell'est, quindi oltre cortina, l'ha fatto diventare un qualcosa che era fruibile anche dal grosso pubblico e quindi anche dall'Occidente e dagli americani. Burton, da sempre innamorato della tecnica della stop motion, col suo potere contrattuale ed economico riesce a fare un lungometraggio interamente in stop motion e da lì naturalmente c'è la rinascita, parte tutto. Ed è paradossale, io ricordo la presentazione ufficiale al Festival di Venezia del 92, credo, di Nightmare Before Christmas, e c'erano persone entusiaste, ma anche molti critici che uscivano dalla sala dicendo: no, non funzionerà mai, io non porterò mai i miei bambini a vedere questo film. E oggi quegli stessi bambini hanno i gadget addosso, i pupazzetti.
E sono cresciuti bene.
Tutto e sono cresciuti altro. Molto bene.
E tutto
bene.
Il mondo festeggia Halloween.
Tu la insegni la stop motion, tra
sì,
l'altro.
Sì, 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 la insegno e sto tentando di far partire ora all'Accademia Griffith di Roma un corso annuale proprio dedicato all'animazione stop motion e all'illustrazione insieme, perché naturalmente serve anche una manualità, un saper disegnare, quindi stiamo tentando di far partire questo nuovo modulo formativo proprio per insegnare in Italia la stop motion.
Artigianato e digitale, mi viene in mente la storia della Principessa Splendente, che è il film di Takata, che esce oggi, domani e dopodomani soltanto, e possiamo vederlo. Qualche cosa anche su questo film, tu lo consigli?
Assolutamente, assolutamente sì, perché sono comunque sperimentazioni importanti, non ci troviamo naturalmente nel campo della stop motion, sono altre tecniche di animazione, però io direi che tutto quello che oggi è animazione, soprattutto che viene dai grandi studi, dai grandi maestri, è qualcosa che secondo me può anche cambiare il modo di fare cinema, quello che dicevamo prima di Olmi, che nonostante la sua età sia veramente un grande pioniere e un grande inventore. Oggi si inventa anche ibridando le varie tecniche mantenendo.
Un altro grande pioniere era il regista del film del quiz, vediamo se è stato risolto.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Come si chiama, da dove chiama?
Gian Lorenzo da Roma.
Allora Gian Lorenzo, che film era?
Prima vittoria di Otto Preminger.
Prima vittoria di Otto Preminger,
un
Roberto.
Fine 64,
gli
il primo indizio riguardava Barbara Boucher, che in una delle prime scene del film tradisce Kirk Douglas, che è il protagonista del secondo indizio, il divo hollywoodiano di origine bielorussa che si suicida. Terzo divo, l'ammiraglio soprannominato Rock, è John Wayne, che è l'ammiraglio che porterà alla sconfitta, una parte della sconfitta dei giapponesi. nella seconda guerra mondiale dopo Pearl Harbor.
Prima vittoria, bravo Gian Lorenzo, riceverai un libro per la tua bravura, mentre noi siamo arrivati al momento dei saluti. Vi salutano Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi e Francesco Frisari, attualmente la squadra di Hollywood Party, Gaetano Chiarella alla console, Maurizio Zaccaro, grazie Maurizio,
grazie
Stefano Bessoni, grazie Stefano,
grazie a voi.
Abbiamo ascoltato anche le voci di Ermanno Olmi e Claudio Santamaria, Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Tornano domani, dal 6 novembre, torneranno invece I Prati al cinema. Andate a vedere il nuovo film di Ermanno Olmi. Ciao.